pericolosa escalation nello stretto di Hormuz, scambio di colpi tra Iran e Stati Uniti, droni e missili anche sugli Emirati Arabi. La tregua in vigore da un mese non è mai stata così a rischio. Per Teheran l'unica soluzione alla crisi è politica. In Libano invece il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah resta ormai solo sulla carta. Secondo il governo di Beirut, negli ultimi 5 giorni i raid di Tel Aviv hanno fatto più di 100 morti. Se l'Ucraina dovesse attaccare Mosca durante la parata militare di sabato prossimo, 9 maggio, colpiremo pesantemente il centro di Kiev. È l'ultima minaccia russa, il Cremlino ha annunciato una tregua unilaterale proprio per l'8 e 9 maggio. A Bruxelles il ministro dell'economia Giorgetti tenta di rilanciare una deroga sul patto di stabilità, ma incontra il muro dei paesi frugali. No anche alla proposta italiana di una tassa sugli extra profitti delle imprese energetiche. La Commissione europea riscrive l'Italia e chiede chiarimenti sulla partecipazione russa alla Biennale. L'attuazione e l'applicazione delle sanzioni sono responsabilità primaria degli Stati membri, dice Bruxelles. minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. E partiamo dalla guerra in Medio Oriente. Nelle ultime 24 ore c'è stata una pericolosa escalation con uno scambio di colpi tra Iran e Stati Uniti nella zona dello stretto di Hormuz. Teheran ha detto che l'unica soluzione alla crisi è politica. Trump ha risposto che in caso di un attacco alle navi americane nella regione, l'Iran verrà raso al suolo. In studio con noi c'è Emanuele Valenti. Buongiorno Emanuele, che succede?
Allora, Trump ha fretta di uscire da questa crisi, soprattutto ha fretta di risolvere il blocco dello stretto di Hormuz, glielo chiede tutta la comunità internazionale e ricordiamoci che anche negli Stati Uniti sta crescendo il fronte antiguerra anche tra i repubblicani. La mossa di forzare mano militari la riapertura di Hormuz però sta ottenendo l'effetto contrario. Uno, con l'eccezione delle due navi uscite probabilmente ieri dal Golfo Persico, le compagnie navali non si fidano di questa operazione lanciata dall'amministrazione americana. Trump l'ha chiamata il progetto Libertà. Due, ieri, come dicevi tu Alessandra, c'è stato uno scambio di colpi, anche se il quadro non è così chiaro. Tre, terzo punto, il prezzo del petrolio è salito fino ai $115 il barile, quindi esattamente il contrario di quello che voleva il presidente americano. Da una parte Trump sembra voler evitare il ritorno alla guerra su larga scala e per questo avrebbe scelto di correre il rischio di un conflitto, diciamo così, a bassa intensità, con uno scambio appunto di colpi, uno scambio ridotto nella zona di Hormuz. Ma attenzione, questo conflitto a bassa intensità rischia di riaccendere in un attimo la guerra su larga scala, basta un piccolo errore di calcolo, basta un attimo di confusione e sappiamo come con Trump la confusione sia all'ordine del giorno. Infine, ricordiamoci che non c'è solo Hormuz a minacciare la tregua complessiva generale in Medio Oriente, nella regione, ma anche la situazione in Libano, dove la tregua tra Israele ed Hezbollah rimane ormai solo sulla carta. Il governo di Beirut nelle scorse ore ha fatto sapere che da giovedì scorso, quindi negli ultimi 5 giorni, ci siano stati più di 100 morti, quasi tutti nel sud, dove continuano i raid israeliani.
Grazie Emanuele. Le mosse iraniane delle ultime ore sembrano indicare che Teheran voglia far arrivare a Washington un messaggio molto chiaro: se volete, siamo pronti a riprendere la guerra. Nima Baeli è analista geopolitico esperto di Iran.
Fondamentalmente questo tentativo secondo me rischia di esacerbare un conflitto che in qualche forma si era stabilizzato in questa tregua incerta. Non bisogna per esempio dimenticare come subito dopo la pubblicazione del post di Trump ci sia stata tutta una serie di azioni da parte iraniana, ovvero sono state colpite varie navi commerciali, non ultima la coreana a largo degli Emirati Arabi, e anche l'area di influenza teoricamente sotto controllo dell'Iran è stata allargata al porto di Fujairah, che sarebbe il porto dal quale le forniture di petrolio emiratino bypasserebbero lo stretto di Hormuz. Infine, gli iraniani dicono di aver colpito, quantomeno lanciato, 2 missili nei confronti di una nave militare statunitense che stava cercando di entrare nel Golfo Persico. Quindi in realtà questa è una mossa, secondo me, molto azzardata, molto complessa da implementare. fare. Non dobbiamo dimenticarci in più che ci sono stati vari attacchi sugli Emirati Arabi, quindi questo ci fa capire come probabilmente alcune parti, vedasi la nuova leadership delle forze securitarie iraniane, abbia voluto mandare un segnale molto netto agli Stati Uniti, ovvero qualora tu volessi reiniziare il conflitto armato, noi lo iniziamo per primo.
A Bruxelles il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti tenta di rilanciare una deroga sul patto di stabilità, ma incontra il muro dei paesi frugali. All'incontro dei ministri europei delle finanze, Giorgetti ha nuovamente chiesto di non calcolare nel deficit le spese per l'energia, dunque al posto di quelle per la difesa. Ma finora la risposta della Commissione, ma anche di diversi paesi, è stata un rifiuto. All'incontro il ministro ha anche di nuovo proposto di tassare gli extra profitti delle imprese energetiche. Non stiamo prevedendo iniziative a livello europeo su questo, è stata però la bocciatura del commissario all'economia Dombrovskis. Il servizio.
Il governo italiano aspettava da settimane questo appuntamento a Bruxelles. Per rispondere alla crisi energetica ed economica, secondo Roma, è necessaria la sospensione delle regole del patto di stabilità e ora la richiesta è stata portata al tavolo dei ministri UE dell'economia. Come ha messo in chiaro il ministro Giorgetti, prima in un confronto con il commissario Dombrovskis e poi parlando con i colleghi alla riunione dell'Eurogruppo, cioè il formato ministeriale della zona euro, se la situazione dovesse continuare a peggiorare, sarebbe opportuno attivare una clausola di salvaguardia generale a livello UE per ottenere maggiore spazio di bilancio. Altre alternative, che saranno ribadite da Giorgetti oggi nel formato esteso a tutti i 27 ministri UE, sono l'attivazione coordinata delle clausole di salvaguardia nazionali o ancora l'estensione della stessa clausola nazionale già attiva per le spese di difesa anche alle misure in risposta alla crisi energetica. Una sponda è arrivata da Portogallo e Spagna, quest'ultima che vuole più margine di bilancio per aumentare gli investimenti destinati alle rinnovabili e ridurre le importazioni di idrocarburi, mentre la Germania spinge più sul tassare gli extra profitti delle società energetiche, soluzione condivisa anche da Italia. Italia e Spagna. Durissimi invece i paesi frugali, con i Paesi Bassi in testa nel chiudere la porta a fare più debito ogni volta che c'è uno shock. Anche il Belgio chiede solo misure limitate e temporanee per non stimolare la domanda ed evitare conseguenze peggiori. Insomma, la partita è appena iniziata tra le 27 capitali, che già si dividono nelle ormai ben note fratture tra falchi e colombe del debito. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Ora la riunione dei leader europei in Armenia, con i vertici di Unione Europea e NATO. L'Europa sta cercando disperatamente una strategia per muoversi in uno scenario globale sempre più instabile senza l'ex alleato americano. In prima linea c'è la Francia di Macron. Ascoltiamo il servizio.
Emmanuel Macron sugli scudi in Armenia, nella veste che più gli piace e che più gli si confà, quella di leader internazionale a vocazione europea, per quella che possiamo chiamare una vera e propria maratona politico-diplomatica, tutta concentrata appunto sull'Armenia. In tre giorni il presidente francese inanella la visita di stato bilaterale tra Francia e Armenia, con cui Parigi ha dei legami storici, vista anche l'importanza della diaspora armena in Francia, e che Macron vuole rivitalizzare con un accordo strategico tra i due paesi con tanto di cooperazione militare rafforzata, ma anche la riunione della comunità politica europea, il formato inventato dallo stesso Macron all'inizio della guerra in Ucraina e che riunisce in modo informale oltre 50 paesi, tutti i paesi europei ovviamente, ma anche i vicini continentali all'est fino al Caucaso come appunto l'Armenia o la Georgia, formato arrivato alla sua 8ª riunione che esclude la Russia e il suo vassallo la Bielorussia in quanto paesi aggressori di uno dei membri della comunità politica europea, ovviamente l'Ucraina. E infine il presidente francese partecipa al primo vertice bilaterale tra l'Unione Europea e l'Armenia, con in prospettiva pure un accordo bilaterale. Offensiva diplomatica, diciamo, a largo spettro, che va dalla vendita di armamenti francesi all'Armenia fino al sostegno europeo all'accordo di pace tra Armenia e Azerbaigian. Il tutto in funzione antirussia, Russia che resta il primo fornitore energetico della Repubblica Armena. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
Venerdì ci sarà l'incontro tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio in visita a Roma. Dopo l'udienza da Papa Leone, Rubio tenterà di ricucire rapporti anche con l'Italia dopo gli attacchi di Trump, che ha accusato il governo di non aver fatto abbastanza per la riapertura dello stretto di Hormuz, arrivando a minacciare un ritiro delle truppe statunitensi dal paese. Ieri la replica della Presidente del Consiglio: l'Italia ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO. Su questo incontro ascoltiamo il commento del politologo Piero Ignazzi.
Meloni sta, come dire, ricentrandosi dopo la burrasca referendaria in una posizione diversa rispetto a quello che aveva prima, non più all'attacco, con le sue posizioni più radicali, da battaglia. Con Trump e nei rapporti con i leader politici abbiamo visto sempre di tutto e di più, quindi non ci stupiremmo che Trump su qualche aspetto di nuovo dica cose mielose nei confronti di Meloni. Forse Meloni farà fatica invece a ritornare, diciamo, sui suoi passi, se non c'è da parte di Trump un cambiamento radicale. Ecco, Rubio va in Vaticano, cioè il suo viaggio è stato organizzato per andare in Vaticano. Infatti non mi sembra che fino all'altro giorno fosse ancora in agenda un incontro, perché il viaggio era per ricucire questa ferita profondissima che è stata aperta con tutto il mondo confessionale, non solo quello cattolico, ma tutto il mondo confessionale, che è rimasto sconvolto dalla blasfemia di Trump nel momento in cui si raffigura come Cristo, una cosa che nessuno ovviamente nel mondo confessionale, cattolico in particolare, poteva accettare. Questo è veramente una delle rotture su cui si è forse meno insistito, ma di quelle più profonde.
La Russia ha minacciato di colpire pesantemente il centro di Kiev se l'Ucraina dovesse lanciare droni su Mosca in occasione della parata militare del 9 maggio, cioè sabato prossimo. Il Cremlino ha anche annunciato una tregua unilaterale proprio per l'8 e il 9 maggio. Si tratta di un'iniziativa però senza peso politico che i russi fanno ogni anno. Zelensky ha risposto di non fidarsi di Putin e ha proposto invece una tregua già dalla notte tra oggi e domani. La notte scorsa intanto gli ucraini avrebbero lanciato droni su diversi obiettivi militari e industriali in Russia. Lo dicono anche alcuni canali Telegram locali. Negli Stati Uniti c'è stata una sparatoria nei pressi del Washington Monument, a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca. È successo intorno alle 21:30 italiane, dunque nel primo pomeriggio americano. L'uomo, di cui non si conosce ancora l'identità, girava con un'arma nella zona, che in quel momento era affollata di turisti, ed è stato subito fermato dagli agenti dei servizi contro cui avrebbe aperto il fuoco. Secondo il New York Times non ci sono prove che si trattasse di un attentato. Un'auto con a bordo il vicepresidente J.D. Vance era però transitata subito prima e lo stesso Donald Trump era alla Casa Bianca. E adesso sentiamo gli ultimi aggiornamenti su quanto successo ieri pomeriggio a Lipsia, in Germania, dove un uomo ha lanciato la sua auto sulla folla nel centro della città. Il servizio.
Ha 33 anni e di nazionalità tedesca, è nato ed è cresciuto a Lipsia e sarebbe affetto da disturbi psichici. È questo l'identikit, ancora molto generico, dell'uomo che ieri pomeriggio si è lanciato a bordo della sua auto contro i passanti che a quell'ora gremivano l'isola pedonale della città. L'uomo ha percorso a velocità elevata la Grimmarische Straße, travolgendo una ventina di persone, due delle quali sono morte ancora sul posto. Un bilancio pesante, ma sarebbe potuto andare ancora peggio se dopo 500 metri l'uomo non avesse terminato improvvisamente la sua folle corsa, lasciandosi arrestare dalla polizia. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito in modo intenzionale, ma sembra esclusa, almeno per il momento, una matrice terroristica a sfondo politico o anche religioso. Un video pubblicato sulla piattaforma X mostra l'uomo al momento del suo arresto. Si vede un uomo dal fisico piuttosto muscoloso e ricoperto da molti tatuaggi e con una conciatura tipica per gli ambienti neonazisti. L'episodio ha scosso l'opinione pubblica tedesca, risvegliando i brutti ricordi di attentati analoghi avvenuti in passato, ad esempio ai mercatini di Natale di Berlino e Magdeburgo. E ancora una volta divampano nel paese le polemiche sulle misure di sicurezza insufficienti per prevenire simili attentati. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
In Cina c'è stata una grande esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio che ha ucciso almeno 21 persone. È successo a Luoyang, nello Hunan, nella parte centrale del paese. Sui social circolano video che mostrano scoppi continui accompagnati da un'enorme nuvola di fumo. Sono in corso al momento le operazioni di soccorso, sarebbero una sessantina i feriti. In chiusura la Commissione europea riscrive all'Italia e chiede chiarimenti sulla partecipazione russa alla Biennale. Il motivo è il sospetto di violazione delle sanzioni per la riapertura del padiglione di Mosca. Bruxelles aveva già espresso le proprie perplessità annunciando la revoca di 2 milioni di euro di fondi all'ente. L'Unione Europea non è però soddisfatta della risposta arrivata da Roma sull'apertura di un'istruttoria, ma anche sull'autonomia decisionale della fondazione. L'attuazione e l'applicazione delle sanzioni sono responsabilità primaria degli Stati membri, riporta la lettera. La Commissione contesta il potenziale beneficio economico indiretto che l'istituzione culturale trarrebbe dal padiglione russo. Intanto ieri c'è stata la preinaugurazione della Biennale, il servizio di Tiziana Ricci.
Siamo qui a nutrirci d'arte perché ha una potenza ancora maggiore di ogni prepotenza. L'ha detto il presidente Buttafuoco alla preinaugurazione della 61esima Biennale d'Arte a Forte Marghera, presentando gli artisti selezionati dalla curatrice Koyo Kuo. Intanto la polizia è già in assetto di guerra schierata all'ingresso dei giardini, a pochi passi dal padiglione russo, che con quello di Israele si immagina saranno oggetto delle proteste. Buttafuoco dunque tira dritto nella sua posizione contro il parere contrario di governo e Commissione europea, orientata a sospendere 2 milioni di finanziamenti. Ma il presidente ha già detto che non sono essenziali eventualmente per il cinema. Si profila però una mediazione, quella di Luca Zaia, presidente del Consiglio Veneto, sostenitore della posizione di Buttafuoco, che ha tuttavia accolto la proposta delle Pussy Riot, gruppo femminista antiputiniano, già arrestate a Mosca per la preghiera punk. Vorrebbero ricordare gli artisti arrestati e morti in carcere, con una certa forma di incursione in biennale. Zaia ha detto che ne parlerà con Buttafuoco. Intanto l'Iran ha rinunciato a partecipare dopo lo scoppio della crisi nel Golfo. La lista ufficiale è quindi di 100 paesi, con la Tanzania e le Seychelles. Preapertura dal 6 all'8 e apertura al pubblico il 9 maggio. Saranno giorni d'aria crespa? Staremo a vedere.
Le notizie tornano alle 8.30, redazione Emanuele Valenti e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.